Il punto 2 all'ordine del giorno, come detto in ufficio di presidenza e anche in commissione, si tratta della presentazione della relazione relativa al bilancio di previsione 2016-2018, che viene fatta come anticipazione di un documento che vi è stato recapitato per posta elettronica nel pomeriggio. Sarà oggetto comunque del prossimo Consiglio Comunale e della Presidenza che faremo il giorno 3, della Commissione successiva, e avrà per oggetto il Consiglio Comunale del 22 di dicembre. Il Sindaco illustra il documento. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Con la relazione e la consegna dei documenti ai consiglieri di stasera, sono stati anticipati nel pomeriggio via mail, apriamo l'iter istituzionale per l'approvazione del bilancio preventivo 2016, che si concluderà con la prossima seduta del Consiglio Comunale programmata per il 22 dicembre. Questa amministrazione conferma quindi, anche per il 2015, la scelta di efficienza di approvare il preventivo in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio e in largo anticipo rispetto a ciò che faranno la maggior parte degli altri comuni. Abbiamo condiviso questa scansione dei tempi con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine, che approveranno i propri bilanci contestualmente a noi o al massimo entro gennaio, mentre quello dell'Unione arriverà nei primi mesi dell'anno prossimo. La nostra scelta di approvare il bilancio anticipatamente è maturata, così come lo scorso anno, soprattutto per dare elementi di certezza e operatività alla macchina amministrativa comunale e poter lavorare al massimo dell'efficienza, in particolare per quanto riguarda la programmazione degli investimenti. Il prezzo da pagare è quello di trovarsi a redigere un bilancio in una situazione che presenta ancora forti elementi di indeterminatezza, con la legge di stabilità ancora in corso di approvazione e contenente molte incognite, anche nell'ambito della finanza locale. La decisione poi del Governo di rinviare ancora, a data da destinarsi, l'istituzione e l'applicazione della prevista local tax e le scelte relative alle leve fiscali degli enti locali, l'eliminazione di IMU e TASI sulla prima casa compensata dall'impegno di coprire il mancato gettito da corrispondenti trasferimenti ai comuni, dei quali ancora non conosciamo le modalità di calcolo, il blocco della possibilità di intervenire sull'addizionale IRPEF, sono tutti aspetti che condizionano fortemente la costruzione del bilancio e ne limitano il campo di discrezionalità, spingendo verso una redazione di tipo compilativo, ovvero che lascia invariata rispetto al preventivo la più parte delle poste e rimandando a successive variazioni quando tutte le variabili saranno definitivamente chiarite. Ne deriva che i passaggi di condivisione con tutti gli stakeholders, i portatori di interesse e la cittadinanza sono stati e saranno per forza di cose limitati dalle necessità legate ai tempi, ma anche, forse soprattutto, dalla limitatezza delle opzioni a nostra disposizione in questo quadro normativo e di incertezza. Ci ha positivamente sorpreso il clima di generale apprezzamento e condivisione emerso dal confronto con le associazioni economiche e le organizzazioni sindacali che abbiamo incontrato nei giorni scorsi e con i quali abbiamo registrato una rassicurante sintonia sulla impostazione data a questo bilancio preventivo e in generale alle scelte più caratterizzanti l'amministrazione comunale sogliarese. È una sinergia, quella con le parti sociali, a mio avviso oggi più necessaria che mai, un baluardo a difesa del valore più importante delle nostre comunità, la coesione sociale. Viviamo infatti un contesto in cui le amministrazioni comunali hanno armi concrete sempre più ridotte e spuntate per intervenire nel miglioramento della vita concreta delle famiglie e delle imprese. Il sostanziale blocco delle assunzioni del turnover, il patto di stabilità, il pareggio di bilancio, incertezza normativa e riduzione dell'autonomia sulla fiscalità locale compromettono infatti la nostra capacità di agire. Questi anni di crisi, spending review e riduzione delle risorse hanno messo in evidenza il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali, a garanzia che rigore e austerità non compromettessero i servizi essenziali per i cittadini, che i conti venissero tenuti in ordine, che la macchina amministrativa fosse organizzata secondo criteri di efficienza, che venissero realizzati gli investimenti più utili al territorio. In uno scenario simile diventa ancora quindi più necessario ricercare la massima condivisione possibile delle rappresentanze dei cittadini e delle imprese per agire scelte difficili. Vengo alla sezione che riguarda il contesto economico e occupazionale. Dopo lunghissimi anni di recessione, l'Italia conosce da mesi una dinamica economica di ripresa. Crescono le esportazioni e i consumi, si riaccendono mutui e si muove il mercato immobiliare. le imprese tornano a chiedere e ottenere credito e a investire. Segnali ancora flebili ma diffusi che si riscontrano anche sul nostro territorio, come testimonia per esempio l'andamento delle domande di contributi del bando anticrisi per la prima volta significativamente in calo. Tuttavia, dobbiamo ancora oggi considerare di avere a che fare con un contesto di crisi e credo che sarà lo stesso anche nel medio periodo. Non solo perché i primi timidi segnali di ripresa non corrispondono ancora a un altrettanto deciso miglioramento delle condizioni di vita per le fasce più deboli della popolazione, quelle che hanno pagato maggiormente lo scotto della crisi, ma soprattutto perché non si tratta solo di una crisi ciclica ed esclusivamente economica, ma di una crisi strutturale e di sistema, le cui trasformazioni necessitano di essere accompagnate da politiche e provvedimenti adeguati a superarla positivamente, immaginando anche una diversa funzione del comune in rapporto all'economia, da ente regolatore a creatore di nuove opportunità, che affianca gli elementi di vitalità del territorio e sostiene i soggetti più in difficoltà. Nel corso del 2015 il progetto di affidamento a cooperative sociali locali di cura del territorio per impiegare disoccupati ha dato risultati attesi, sia sul fronte del miglioramento del decoro urbano che per quanto riguarda il rientro nel mondo del lavoro di molte persone in difficoltà. Abbiamo quindi confermato in questo bilancio uno stanziamento di 105.000 euro per continuare il progetto e farlo diventare una misura stabile per tutta la legislatura, creando nel tempo alcune decine di posti di lavoro e un incremento visibile della qualità della cura del territorio. Ha aperto nelle scorse settimane Esselunga. Decine di disoccupati e giovani sogliarresi vi hanno trovato occupazione. Ora possiamo e dobbiamo concentrare le energie per completare il comparto dell'area ex ICEM con l'apertura degli ulteriori 5.000 metri previsti di superficie di vendita non alimentare di media dimensione, che creeranno ulteriori possibilità occupazionali oltre a pagare oneri a favore del bilancio comunale. Nelle prossime settimane aprirà anche il nuovo stabilimento IMAR del gruppo Veka. Permettetemi di salutare con particolare soddisfazione e orgoglio questo insediamento che è stato possibile realizzare in seguito a una scelta anche complessa di questa amministrazione comunale. Ed è il primo capannone che viene costruito a Soliera da molti anni a questa parte, confermando che le principali aziende manifatturiere del nostro territorio stanno generalmente vivendo un buon stato di salute, in particolare dove è più forte la propensione all'innovazione e all'export. Pur ribadendo quindi il ruolo centrale e insostituibile dell'impresa manifatturiera nel creare opportunità economiche e buona occupazione, l'impegno della nostra amministrazione dovrà concentrarsi sul sostegno al tessuto commerciale e alla rete artigianale e di servizi. In questo periodo credo si possa già misurare e apprezzare gli sforzi fatti insieme a Fondazione Campari, commercianti in Soliera CE per creare eventi e manifestazioni in grado di sostenere la nostra rete commerciale. In questo senso vanno lette le ultime edizioni di Arti Vive Festival, del Mosto Cotto, le proposte natalizie, la vivacità e la frequenza delle varie iniziative che hanno animato con continuità il centro di Soliera. Oltre a incentivi e eventi, però, la terza gamba che permetterà di evolvere il centro storico di Soliera in un centro commerciale naturale è il progetto di riqualificazione. Proprio in questi giorni, come saprete, la commissione del nostro bando di idee ha selezionato il progetto architettonico vincitore. Nel corso del 2016, con il coinvolgimento di cittadini e degli altri soggetti interessati, si procederà con l'iter amministrativo e la progettazione esecutiva, per poi aprire nei primi mesi del 2017 i cantieri dei lavori. Quella che intendiamo realizzare non sarà una riqualificazione solo urbanistica e architettonica, ma soprattutto commerciale e sociale, per cambiare la vita e la frequentazione del nostro centro storico. Saranno quindi previsti incentivi per favorire da un lato nuove aperture con attenzione ai criteri dell'innovazione e dell'attrattività commerciale, che vadano a integrare e completare l'offerta, e dall'altro la riqualificazione e l'adeguamento della rete esistente. Un progetto, quello per il centro storico, che ben rappresenta la volontà di questa amministrazione di coniugare i temi urbanistici e dell'assetto del territorio con obiettivi legati alla ripresa dell'economia e al lavoro, declinando concretamente quella diversa funzione del comune in rapporto all'economia richiamata in precedenza. Ci stiamo muovendo a tutto tondo per rilanciare il centro storico, così come abbiamo fatto per la trasformazione dell'ex ICEM da area manifatturiera in disuso a zona commerciale. Con gli stessi obiettivi, anche se si tratta di un comparto interamente privato, Stiamo monitorando l'area ex Arelos per accompagnare i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirla verso una rapida ripresa possibile di attività manifatturiere e conseguente occupazione lavorativa. Per quanto riguarda gli enti locali, per molti anni il federalismo e l'autonomia degli enti locali sono stati temi centrali nel dibattito pubblico, arrivando a essere ritenuti quasi universalmente da tutte le forze politiche questioni cruciali, urgenti e necessarie. Oggi invece si assiste a una serie di segnali, provvedimenti che vanno al contrario in una direzione neocentralista, spinti forse dalla necessità di contenere la spesa pubblica e da logiche accentratrici, limitando l'agibilità economico-finanziaria degli enti locali fino al punto da condizionarne fortemente l'autonomia politica, con il risultato di penalizzare i comuni, gli enti più virtuosi, quando invece risulta da tutte le inchieste e i sondaggi che sono proprio i comuni a riscuotere la fiducia degli italiani più di ogni altro livello istituzionale. Poiché quando un cittadino vuole rivolgersi alle istituzioni, alla politica, va in primo luogo in comune, che è il naturale destinatario delle ansie, delle speranze e delle esigenze della sua comunità. Alle nostre spalle sta una lunga stagione di spending review, di misure di austerità, di riduzione di risorse che ha fortemente compromesso e compresso l'autonomia delle nostre amministrazioni. I dati sono noti, ma poiché spesso i nostri comuni continuano ad essere rappresentati come centri parassitari di spesa, vale la pena ricordare che dal 2007 al 2015 i comuni italiani hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per oltre 18 miliardi di euro. E questo, nonostante l'incidenza della spesa comunale sulla spesa globale, sia del 7,5%. Quindi se tutti i comparti avessero aderito con la stessa proporzione saremmo oltre 200 miliardi di spesa risparmiata, e l'incidenza del debito dei comuni sul debito pubblico consolidato sia del 2,5%. Si aggiunga che in questi anni la spesa comunale è costantemente diminuita, mentre la spesa dello Stato è ancora aumentata, anche in termini assoluti. Ne è emersa una condizione di sofferenza che ha messo a dura prova la tenuta dei nostri comuni. E se servizi essenziali per i cittadini, le famiglie, le imprese non sono venuti meno, laddove non sono venuti meno, lo si deve anche alla capacità di riorganizzazione della spesa, alla selezione delle priorità, alla riqualificazione dei servizi, le dismissioni immobiliari e ogni altra misura utile a non scaricare sui cittadini i tagli via via inferti dalle politiche governative e bilanci comunali. Sofferenza che si è manifestata particolarmente acuta sul fronte degli investimenti, diminuiti fortemente a causa dei vincoli del patto di stabilità, con un generale deterioramento delle capacità infrastrutturali dell'Italia. In questo difficile quadro per gli enti locali, la criticità più acuta riguarda le province. Sacrificate troppo sbrigativamente sull'altare della propaganda antipolitica, le province oggi faticano anche a garantire quei servizi fondamentali di cui sono rimaste titolari, come la manutenzione della viabilità e la messa in sicurezza delle scuole superiori, quelle di loro pertinenza, senza che sia ancora chiaro il futuro e il ruolo delle aree vaste che andranno a sostituirle. Per quanto invece riguarda l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine, abbiamo accantonato, se lasciamo da parte il dibattito sul comune unico, mediatico, insomma, che non è quello che ci interessa dal punto di vista concreto, dobbiamo riuscire a accelerare ancora la capacità di coordinamento e di condivisione, tanto delle funzioni politiche quanto della macchina amministrativa, conferendo all'Unione nuove funzioni, sinergie e collaborazione. Vanno infatti in questa direzione due iniziative che stiamo per intraprendere. La prima riguarda il passaggio all'Unione Terre d'Argine delle funzioni di ragioneria e tributi, che avverrà nei prossimi mesi e permetterà risparmi organizzativi, armonizzazione graduale delle politiche tributarie e efficacia nella lotta all'evasione. Altrettanto rilevante è la scelta politica strategica di condividere con Carpi e Novi uno dei percorsi più importanti per un comune, quello per la redazione del nuovo piano strutturale comunale, il PSC. Una scelta in qualche modo inevitabile, forse anche solo di buon senso, ma non per questo meno scontata, se si vogliono condividere come è necessario scelte di viabilità sovracomunale, dislocazione di servizi strategici o delle aree produttive e altre principali scelte urbanistiche. Stiamo infatti realizzando l'idea che l'Unione non si limiti a essere un soggetto consortile per la razionalizzazione delle spese, ma ambisca invece a essere un soggetto protagonista di tutte le politiche di area vasta. Sulla legge di stabilità, complessivamente, si può rintracciare in molti provvedimenti contenuti nel dispositivo un approccio nuovo. Non si affida più al solo contenimento della spesa il compito di mettere in moto l'economia. Si punta anche su misure espansive che stimolino gli investimenti, sostengano la domanda e il potere di acquisto, dinamizzino il mercato del lavoro, riducendo la pressione fiscale su imprese e famiglie a vantaggio di un rilancio di produzione e consumi. Scelte che non mettono in discussione il rispetto degli obiettivi di convergenza posti dall'Unione Europea, ma la sollecitano a una revisione strategica che, dopo anni di solo rigore, faccia prevalere politiche espansive per la crescita e il lavoro. In questo senso si può anche pensare di leggere la scelta di superare la tassazione sulla prima casa, con l'obiettivo di mettere in circolazione risorse importanti, 5 miliardi circa, per sostenere il reddito delle famiglie e stimolare il mercato immobiliare, garantendo però ai comuni la compensazione integrale del gettito effettivo 2015. Sui comuni non si scaricherà quindi un impegno del governo direttamente questa importante riduzione fiscale di cui beneficerà il 70% delle famiglie italiane, ma è necessario avviare immediatamente da parte del governo un confronto sull'intera materia della fiscalità locale. Il risarcimento del mancato introito della TASI non può che essere un regime transitorio a cui deve subentrare dal 2017 un nuovo regime di fiscalità locale e di tributi propri comunali, essendo inimmaginabile che i bilanci degli enti possano essere strutturalmente alimentati in misura prevalente da finanza derivata, decisa quindi dal governo centrale. È su una rinnovata autonomia degli enti locali che favorisca il patto di fiducia con i propri cittadini che, a mio avviso, si dovrebbe puntare per garantire gli equilibri finanziari dell'intero paese. Certo, noi siamo responsabili da questo punto di vista, ma senza mortificare la capacità di intervento dei comuni. Un patto che dovrebbe vederci impegnati nel garantire il contenimento della spesa, a fronte però di una maggiore autonomia organizzativa. Infatti, tra le misure restrittive dell'autonomia ce ne sono tante piuttosto sgradevoli, ma quella che denunciamo come più grave è la previsione di una riduzione del turnover del personale al 25%, quindi significa che per ogni 4 persone che vanno in pensione, o comunque per qualche motivo non lavorano più per noi, se ne possa reintegrare soltanto una. Se tale misura può risultare giustificata, anzi auspicabile, per favorire lo snellimento degli apparati burocratici centrali, appare invece del tutto incomprensibile per enti come il nostro, a bassissima incidenza di spesa di personale sul volume di bilancio e con organici già ridotti all'osso, che limitano fortemente la nostra capacità di risposta ai bisogni connessi all'erogazione dei servizi alla cittadinanza. Non ci resta che auspicare che la legge di stabilità venga corretta in questi aspetti negativi e molto impattanti per i comuni e quindi per i cittadini stessi, o almeno venga ripristinato il dispositivo precedente alla legge di stabilità, che vedeva l'80% di turnover fino al 2017 e poi il 100% nel 2018. Tra gli aspetti positivi contenuti nella legge di stabilità, uno dei più significativi è la sostanziale sostituzione del patto di stabilità interno con il saldo finale di competenza, misura che consentirà di sbloccare una parte degli avanzi di bilancio congelati in questi anni dai vincoli del patto, riprendendo un ciclo virtuoso di investimenti. Voi sapete che questo ente può contare su un buon numero di risorse congelate in avanzo tra l'accertamento straordinario dei residui effettuato nell'aprile scorso e la cessione dell'area del magazzino. Resta comunque la necessità di un intervento organico e complessivo che, nel ridisegnare ruoli e funzioni dei diversi enti locali, restituisca maggiore autonomia normativa, organizzativa e fiscale, con la possibilità per i comuni di gestire appieno i servizi erogati, tenendo fermo il controllo della spesa, ma consentendo la possibilità di effettuare investimenti. Veniamo alle scelte di bilancio del Comune di Soliera del 2016. Noi andiamo all'approvazione di un bilancio che non prevede tagli di servizi e attività né aggravi fiscali o tariffari. Un bilancio che, nonostante il quadro complessivo e i problemi sopra descritti, riesce non solo a garantire gli standard degli anni passati, ma a fare qualche passo in avanti in tema di investimenti, garantendo anche qualche risorsa corrente a nuove progettualità. Vediamo come si compone la manovra che ci ha portato a raggiungere l'equilibrio di parte corrente del bilancio. Prevediamo ulteriori tagli del governo che negli anni passati non c'erano stati interamente applicati in quanto comune terremotato, per circa 270.000 euro, che però non saranno compensati né con imposte né con aumenti delle tariffe, ma grazie ad alcuni fattori che vi descrivo. 145.000 euro vengono da una previsione maggiore dello scorso anno di entrate da IMU, la parte di IMU che resta al di là di prima casa imbullonati, in quanto i dati degli incassi ad oggi ci dicono che le entrate sono maggiori delle stime prudenziali che avevamo inserito a bilancio nel 2015. Quindi senza chiaramente un aumento delle aliquote, ma semplicemente verificando che sono di più di quelli che avevamo previsto. 80.000 euro verranno dal recupero dell'evasione, 125.000 euro da trasferimenti per avanzi precedenti della ASP. Quindi la somma di queste risorse è anche un po' maggiore rispetto ai 270.000 euro del taglio che costituivano la voce più significativa in diminuzione del nostro bilancio. Quindi abbiamo qualche risorsa da poter investire anche nella parte corrente, quindi rispetto alla previsione 2015, nel bilancio 2016 sono contenute ulteriori risorse a favore di alcuni interventi, come per esempio 40.000 euro per le potature, che raddoppiano gli stanziamenti precedenti, 105.000 euro per i famosi lavori di cura del territorio effettuati dai disoccupati, 8.000 euro per il bando Sport oltre la crisi, che garantisce anche ai ragazzi di famiglie in difficoltà la possibilità di praticare attività sportiva, 20.000 euro per l'avvio dello sportello amianto e l'incentivazione allo smaltimento, 10.000 euro per il nuovo progetto partecipativo dedicato alle frazioni e ai quartieri, che vedrà un ruolo protagonista dei consigli di frazione e che sarà collegato a un innovativo progetto di raccolta fondi civica con la quale i cittadini contribuiranno insieme al comune alle spese per la realizzazione di progetti, attività, strutture, interventi tesi al miglioramento della qualità della vita delle frazioni stesse. E abbiamo mantenuto invariati al momento i trasferimenti per la cultura e le politiche giovanili alla Fondazione Campo e l'Unione dei Comuni, prevedendo che saranno invariate anche offerta e tariffe dei servizi sociali e scolastici conferiti in Unione. Ovviamente per quella parte avremo modo, quando si andrà all'approvazione del bilancio dell'Unione, di approfondire tutte le questioni che riguardano voci che raccolgono circa un terzo del bilancio comunale, quindi insomma non è sicuramente una cosa secondaria, ma non è materia descritta all'interno del nostro bilancio se non per raggruppamento. Un'ultima nota rispetto alla raccolta rifiuti, anche questa voce, diciamo così, che non è svolta nel bilancio, ma molto significativa. Come è noto, da novembre del 2014 abbiamo esteso al 100% del territorio il porta a porta e nel mese di gennaio 2015 è partita la sperimentazione della tariffa puntuale, ponendoci all'avanguardia in questo ambito in cui si gioca una parte rilevante della nostra capacità di costruire un futuro davvero sostenibile. Allora, innanzitutto la percentuale di raccolta differenziata rilevata a metà del 2015, quindi con nemmeno mezzo anno completo di raccolta, era salita del 14%, dal 70 all'84%, il 70 del 2014 all'84 del 2015, prima metà, e la produzione di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento, forse ancora più importante, si è dimezzata. Da 135 kg pro capite nel 2014 si è passati a una proiezione per il 2015 di 66 kg. Come previsto, la tariffazione puntuale ha inoltre fatto risparmiare la maggior parte degli utenti del servizio. Ripeto, si tratta di dati dei primi sei mesi dell'anno, quindi credo possano migliorare in futuro, perché molti non avevano capito, non sapevano, non ci eravamo spiegati, eccetera. Però, nel dettaglio, il 73% delle utenze, la prima rata, ha ottenuto risparmi con la nuova modalità di tariffazione. Il 3% sono nuove utenze, quindi non sono confrontabili con gli anni precedenti, e quindi solo il 24% ha subito un aumento di costo. All'interno però di questo 24%, il 30% è costituito da residenti dell'area forese, che prima avevano un servizio diverso, quindi non avevano il porta a porta, eccetera, e quindi diciamo così il cui aumento di tariffa non è per forza legato alla tariffazione puntuale, ma perché è cambiato proprio il servizio che hanno ricevuto. Un'ultima nota per quanto riguarda il piano degli investimenti. Allora, sugli interventi di ripristino post-sisma, che non sono ricompresi nel nostro bilancio ma gestiti attraverso procedura apposita e la struttura commissariale, lo stato di attuazione prevede alcune cose che vi dico: l'avvio dei lavori di sistemazione del Castello Campori, come vedete, i cui lavori si concluderanno entro il 1 luglio 2016, è avvenuta la conclusione della progettazione esecutiva per il ripristino delle scuole medie Sassi, che questo Consiglio ha finanziato con altri 680.000 euro di risorse comunali per l'efficientamento energetico e la Fondazione CR Carpi per 450.000 euro per l'adeguamento sismico. Appena ricevuta l'approvazione dalla Regione, partiremo con la gara e poi con i lavori che contiamo di terminare in tempo per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018. E poi c'è il miglioramento sismico della parte storica del cimitero di Soliera, che è finanziato anche quello con assicurazioni, procedura del terremoto. Gli altri interventi di maggiore visibilità, respiro, più significativi, contenuti invece in questo bilancio, che è la vostra attenzione, degli investimenti, sono l'avvio del primo stralcio dei lavori per la riqualificazione dello stadio Stefanini. Come sapete, in passato c'era un'ipotesi di trasferimento dello stadio in un'altra area, nel master plan, cessione delle aree, insomma c'era un'ipotesi complessa che abbiamo superato, scegliendo di mantenere lo stadio nella posizione attuale, però dando via dei lavori importanti di restyling del campo, che sarà in sintetico. Si rifaranno illuminazioni, tribune, spogliatoi, perimetro del campo e anche dei campi di allenamento, che permetteranno quindi alle 14 squadre della polisportiva sogliarese, soprattutto di bimbi, di ragazzi, che vi giocano, spazi dignitosi praticabili durante tutto l'anno. E la riqualificazione complessiva, architettonica e funzionale del nostro centro storico, come abbiamo già descritto, lavori per 2.050.000 euro, dei quali 4.50 provenienti dai piani organici della Regione, 600.000 euro richiesti alla Fondazione CR Carpi, 1 milione del Comune, finanziati nel 2017, perché è l'anno in cui saranno effettuati, ma in questo bilancio vedete già 80.000 euro per la progettazione esecutiva e 30.000 euro per lo studio di marketing urbano, che ci indichi da un lato gli elementi necessari a una riqualificazione complessiva, in particolare per il centro storico, però del tessuto commerciale, non tanto degli edifici, dei luoghi, ma del tessuto commerciale. Dall'altro ci affianchi nel definire una seria e corposa politica di incentivazione per i commercianti già presenti in centro, per quelli che si vorranno trasferire e per le nuove aperture. Un terzo elemento da segnalare e qualificante nel bilancio degli investimenti è il raddoppio, da 200 a 400.000 euro, delle risorse per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Sono finanziate in via di appalto dei lavori o verifiche conclusive l'ampliamento del cimitero di Limidi, la realizzazione della rotatoria che descrivevamo in precedenza. Per finire, tra le altre opere significative, anche se non è compresa nel nostro bilancio, evidenzierei la nuova Casa della Cultura, che sarà inaugurata a gennaio del 2016, realizzata con le risorse del patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Un'ultima considerazione: il piano degli investimenti che presentiamo è limitato alla situazione normativa di oggi. Ci sono buone probabilità che nella riscrittura del patto di stabilità, nella sua definitiva applicazione in sede di legge di stabilità, nella seconda parte dell'anno potremo realizzare investimenti, si libereranno spazi per ulteriori 700.000 euro. Quindi tra le priorità che potranno essere inserite in una revisione del piano degli investimenti, che dovremo fare nel corso dell'anno, ci saranno come priorità un intervento che vale circa 200.000 euro dedicato a riqualificare il quartiere di Via Volta e Via Da Vinci, affrontando anche alcuni problemi di viabilità e sicurezza stradale, e un intervento di riqualificazione con un'annessa ciclabile come elemento decisivo anche di Via Primo Maggio. Questo io concludo la mia relazione, che è semplicemente una relazione di così accompagnamento ai documenti che vi sono stati inviati. La farò caricare sul sito nella stessa sezione in cui sono caricati i documenti, così se qualcuno gli interessasse se la potrà leggere e conservare agli atti. Invece per Silvestri gliela lascio di carta, perché magari così ha occasione di averla prima. Prego.
Grazie Sindaco. Siamo quindi al punto